credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Bentrovati amici carissimi, l'appuntamento consueto del mercoledì con l'attività di Benedetto XVI. Buon ascolto.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon per la vita e per la morte. We now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt vom Leben und Werk des Heiligen Hieronymus. Radvam Shechnam, Chvala Christo. I tich tushi vodchong shengs nami pses radio i televisien. Rendiamo grazie al Signore.
Carissimi amici, un cordiale saluto da Angela Ambrogetti con voi oggi in studio, da Gaetano Paradisi alla console. Una settimana ricca di incontri per Benedetto XVI, quella appena trascorsa, ma su di tutti spicca naturalmente la celebrazione della solennità di Pentecoste in San Pietro. Diverse le udienze, tra l'altro l'incontro con la plenaria del Pontificio Consiglio per i Laici e con i membri della Fondazione Centesimus Annus. Ma iniziamo come sempre dall'udienza generale. Questa mattina si è svolta in Piazza San Pietro, decine di migliaia i presenti e naturalmente finalmente è arrivata l'estate e la piazza si è animata di colori e di canti. Il Papa ha parlato del compito del sacerdote di governare con l'autorità di Cristo e non con la propria, la porzione del popolo di Dio che Dio gli ha affidato. E come comprendere nella cultura contemporanea una tale dimensione? Ascoltiamo le parole del Papa.
L'anno sacerdotale volge a termine, perciò avevo cominciato nelle ultime catechesi di parlare sui compiti essenziali del sacerdote, cioè insegnare, santificare e governare. Ho già fatto queste due catechesi sul ministero della santificazione, sacramenti soprattutto, e sull'insegnamento, quindi rimane oggi il compito di parlare sulla missione del sacerdote di governare, di guidare con l'autorità di Cristo, non con la propria, la porzione del popolo di Dio che Dio gli ha affidato. Come comprendere nella cultura contemporanea una tale dimensione che implica il concetto di autorità e ha origine dal mandato stesso del Signore di pascere il suo gregge? Che cos'è realmente per noi cristiani l'autorità? Le esperienze culturali, politiche e storiche del recente passato, soprattutto le dittature in Europa dell'Est e dell'Ovest nel XX secolo, hanno reso l'uomo contemporaneo, noi tutti, sospettosi nei confronti del concetto di autorità. Un sospetto che non di rado si traduce nel sostenere come necessario l'abbandono di ogni autorità che non venga esclusivamente dagli uomini e sia ad essi sottoposta da loro controllata. Ma proprio lo sguardo sui regimi che nel secolo scorso seminarono terrore e morte ricorda con forza che l'autorità in ogni ambito, quando viene esercitata senza un riferimento al trascendente, si prescinde dall'autorità suprema che è Dio, finisce inevitabilmente per volgersi contro l'uomo. È importante allora riconoscere che l'autorità umana non è mai un fine, ma sempre è solo un mezzo e che necessariamente in ogni epoca il fine è sempre la persona creata da Dio con la propria intangibile dignità e chiamata a relazionarsi con il proprio creatore nel cammino terreno dell'esistenza e nella vita eterna, e autorità esercitata nella responsabilità davanti a Dio, al Creatore. Un'autorità così intesa che abbia come unico sposo servire il vero bene della persona ed essere trasparenza dell'unico sommo bene che è Dio, una tale autorità non solo non è estranea agli uomini, ma al contrario è un prezioso aiuto nel cammino verso la piena realizzazione in Cristo, verso la salvezza. La Chiesa è chiamata, si impegna ad esercitare questo tipo di autorità che è servizio, e la esercita non a titolo proprio, ma nel nome di Gesù Cristo, che dal Padre ha ricevuto ogni potere in cielo e sulla terra. Attraverso i pastori della Chiesa, infatti, Cristo pasce il suo gregge. È Lui che lo guida, lo protegge, lo corregge, perché lo ama profondamente. Ma il Signore Gesù, pastore supremo delle nostre anime, ha voluto che il collegio apostolico, oggi i vescovi, in comunione con il successore di Pietro e i sacerdoti, loro più preziosi collaboratori, partecipassero a questa sua missione di prendersi cura del popolo di Dio, di essere educatori nella fede, orientando, animando e sostenendo la comunità cristiana, o come dice il Concilio, curando soprattutto che i singoli fedeli siano guidati nello Spirito Santo a vivere secondo il Vangelo la loro propria vocazione, a praticare una carità sincera ed operosa e ad esercitare quella libertà con cui Cristo ci ha liberati. Ogni pastore quindi è il tramite attraverso il quale Cristo stesso ama gli uomini, e mediante il nostro ministero, cari sacerdoti, è attraverso di noi che il Signore raggiunge le anime, le istruisce, le custodisce, le guida. Sant'Agostino, nel suo commento al Vangelo di San Giovanni, dice: sia dunque impegno d'amore pascere il gregge del Signore. Questa è la suprema condotta dei ministri, la suprema norma di condotta dei ministri di Dio, un amore incondizionato come quello del buon pastore, pieno di gioia, aperto a tutti, attento ai vicini e premuroso verso i lontani, delicato verso i più deboli, i piccoli, i semplici, i peccatori, per manifestare l'infinita misericordia di Dio con le parole rassicuranti della speranza. Se tale compito pastorale è fondato sul sacramento, tuttavia la sua efficacia non è indipendente dall'esistenza personale del presbitero. Per essere pastore secondo il cuore di Dio occorre un profondo radicamento nella viva amicizia con Cristo, non solo dell'intelligenza, ma anche della libertà e della volontà, una chiara coscienza dell'identità ricevuta nell'ordinazione sacerdotale, una disponibilità incondizionata a condurre il gregge affidato là dove il Signore vuole, e non nella direzione che apparentemente sembra più conveniente o più facile. Ciò richiede anzitutto la continua e progressiva disponibilità a lasciare che Cristo stesso governi l'esistenza sacerdotale dei presbiteri. Infatti, nessuno è realmente capace di crescere, di pascere il gregge di Cristo, se non vive una profonda e reale obbedienza a Cristo e alla Chiesa, e la stessa docilità del popolo e sui sacerdoti dipende dalla docilità dei sacerdoti verso Cristo. Per questo alla base del ministero pastorale c'è sempre l'incontro personale e costante con il Signore, la conoscenza profonda di Lui, il conformare la propria volontà alla volontà di Cristo. Negli ultimi decenni si è utilizzato spesso l'aggettivo pastorale, quasi in opposizione al concetto di gerarchico, così come nella medesima contrapposizione è stata interpretata anche l'idea di comunione. E forse questo è il punto dove può essere utile una breve osservazione sulla parola gerarchia, che è la designazione tradizionale della struttura di autorità sacramentale nella Chiesa, ordinata secondo i tre livelli del sacramento dell'ordine, episcopato, presbiterato, diaconato. Nell'opinione pubblica prevale per questa realtà gerarchia l'elemento di subordinazione e l'elemento giuridico, perciò a molti l'idea di gerarchia appare in contrasto con la flessibilità e la vitalità del senso pastorale e anche contraria all'umiltà del Vangelo. Ma questo è un malinteso del senso della gerarchia, storicamente anche causato da abusi di autorità e da carrierismo, che sono abusi e non seguono dall'essere stesso della realtà gerarchia. Ma l'opinione comune è gerarchia sarebbe qualcosa di giuridico e di dominio e così non corrispondente al vero senso della Chiesa, dell'unità, dell'amore di Cristo. Ma come detto, questa è una interpretazione sbagliata che ha origine in abusi della storia, ma non risponde al vero significato di questo che è la gerarchia. E cominciamo già con la parola. Generalmente si dice il significato della parola gerarchia sarebbe sacro dominio, ma il vero significato non è questo, ma il vero significato è sacra origine, quindi che viene non da noi, ma è una autorità che viene da un altro, che ha origine nel sacro, nel sacramento, sottomette quindi la persona alla vocazione di Cristo, al mistero di Cristo, fa lo singolo servitore di Cristo. E solo in quanto servo da Cristo può governare, guidare per Cristo e con Cristo. Perciò che entra nel sacro ordine del sacramento la gerarchia non è un autocrate, ma entra in un legame nuovo di obbedienza a Cristo, è legato a Cristo in comunione con gli altri membri del sacro ordine del sacerdozio. E anche il Papa, punto di riferimento di tutti gli altri pastori e della comunione della Chiesa, non può fare quanto vuole. Al contrario, il Papa è custode dell'obbedienza a Cristo, alla sua parola riletta nella regola fide nel credo della Chiesa, e deve precedere nell'obbedienza a Cristo e alla sua Chiesa. Gerarchia implica quindi un triplice legame, quello innanzitutto con Cristo e l'ordine del Signore per la sua Chiesa, il legame con gli altri pastori nella unica comunione della Chiesa e finalmente il legame con i fedeli al singolo affidati nell'ordine della Chiesa. Quindi così si capisce, penso, che comunione e gerarchia non sono contrari l'una all'altra, ma si condizionano, sono insieme solo una cosa. Il pastore è quindi tale proprio guidando e custodendo il gregge e talora impedendo che esso si disperde. Al di fuori di una visione chiaramente ed esplicitamente soprannaturale, non è comprensibile il compito di governare proprio dei sacerdoti. Ecco, invece, sostenuto dal vero amore per la salvezza di ciascun fedele, è particolarmente prezioso e necessario anche nel nostro tempo. Se il fine è portare l'annuncio di Cristo e condurre gli uomini all'incontro salvifico con Cristo perché abbiano la vita, il compito di guidare si configura come un servizio vissuto in una donazione totale per l'edificazione del Gregge nella verità e nella santità, spesso andando controcorrente e ricordando che chi è il più grande si deve fare come il più piccolo e colui che governa come colui che serve. Dove può attingere oggi un sacerdote la forza per questo esercizio del proprio ministero? Nella piena fedeltà a Cristo, alla Chiesa, con una dedizione totale al Gregge? La risposta è una sola: in Cristo Signore. Il modo di governare di Gesù non è quello di dominio, ma è l'umile ed amoroso servizio della lavanda dei piedi. E la regalità di Cristo sull'universo non è un trionfo terreno, ma trova il suo culmine sul legno della croce, che diventa giudizio per il mondo e punto di riferimento per l'esercizio dell'autorità, che sia vera espressione della carità pastorale. I santi, tra essi San Giovanni Maria Vianney, hanno esercitato con amore e dedizione il compito di curare la porzione del popolo di Dio loro affidata, mostrando anche degli uomini forti e determinati, con l'unico obiettivo di promuovere il vero bene delle anime, capaci di pagare di persona fino al martirio per rimanere fedeli alla verità e alla giustizia del Vangelo. Parlo adesso ai sacerdoti pascete, dice San Pietro, il Gregge di Dio che vi ha affidato, sorvegliandolo non per forza ma volentieri, facendovi modelli del Gregge. Dunque non abbiate paura di guidare a Cristo ciascuno dei fratelli che li vi ha affidati, sicuri che ogni parola ed ogni atteggiamento, se discendono dall'obbedienza alla volontà di Dio, porteranno frutto. Sappiate vivere apprezzando i pregi e riconoscendo i limiti della cultura in cui siamo inseriti, con la ferma certezza che l'annuncio del Vangelo è il maggiore servizio che si può fare all'uomo. Non c'è infatti bene più grande in questa vita terrena che condurre gli uomini a Dio, risvegliare la fede, sollevare l'uomo dall'inerzia e dalla disperazione, dare la speranza che Dio è vicino e guida la storia personale e del mondo. Questo in definitivo è il senso profondo ed ultimo del compito di governare che il Signore ci ha affidato. Si tratta di formare Cristo nei credenti attraverso quel processo di santificazione che è conversione dei criteri, della scala di valori, degli atteggiamenti, per lasciare che Cristo viva in ogni fedele. San Paolo così riassume la sua azione pastorale: figlioli miei, che io di nuovo partorisco nel dolore finché Cristo non sia formato in voi. Cari fratelli e sorelle, vorrei invitarvi a pregare per me, successore di Pietro, che uno specifico compito nel governare la Chiesa di Cristo, come pure per tutti i vostri vescovi e sacerdoti. Pregate perché sappiamo prenderci cura di tutte le pecore, anche quelle smarrite, del Gregge a noi affidato. E a voi, cari sacerdoti, rivolgo il cordiale invito alle celebrazioni conclusive dell'anno sacerdotale il prossimo 9, 10, 11 giugno qui a Roma. Mediteremo sulla conversione e sulla missione, sul dono dello Spirito Santo e sul rapporto con Maria Santissima, e rinnoveremo le nostre promesse sacerdotali sostenuti da tutto il popolo di Dio. Thank you.
La Chiesa non impone l'unità, come vuole il modello di Babele con l'imposizione di una cultura dell'unità. La Chiesa è una semplice molteplice perché l'unità dello spirito si manifesta nella pluralità della comprensione. Questo in sintesi il tema affrontato da Benedetto XVI nella omelia per la messa della solennità di Pentecoste presieduta da Benedetto XVI appunto nella Basilica Vaticana. E ce ne parla Sergio Centofanti.
La Chiesa nel giorno di Pentecoste invoca con forza il dono dello Spirito Santo, un dono, afferma il Papa, che porta unità dove ci sono divisioni e contrasti.
Questo è l'effetto dell'opera di Dio, l'unità. Perciò l'unità è il segno di riconoscimento, il biglietto da visita della Chiesa nel corso della sua storia universale.
Non si tratta, ha detto, di una unità imposta come a Babele, dove tutti dovevano parlare una sola lingua.
A Pentecoste invece gli apostoli parlano lingue diverse, in modo che ciascuno comprenda il messaggio nel proprio idioma. L'unità dello Spirito si manifesta nella pluralità della comprensione.
La Chiesa guarda oltre gli orizzonti geografici e supera muri e barriere, non rimane mai prigioniera di confini politici, razziali e culturali, per diffondere il fuoco dello Spirito Santo, fuoco d'amore.
Come diverso questo fuoco da quello delle guerre e delle bombe, come diverso l'incendio di Cristo propagato dalla Chiesa rispetto a quelli accesi dai dittatori di ogni epoca, anche del secolo scorso, che lasciano dietro di sé terra bruciata.
È un fuoco che trasforma, bruciando gli egoismi, per questo spaventa anche tanti che credono in Dio, ma che non vogliono perdere qualcosa di se stessi. Ma accettare il dolore della trasformazione, ha spiegato il Papa, è l'unica via per arrivare alla pienezza della gioia e della pace. Dopo la messa in basilica, il Papa ha guidato il Regina Coeli dalla finestra del suo studio privato, ricordando la beatificazione di una donna laica, Teresa Manganiello, del Terzo Ordine Francescano, diventata santa tra le faccende di casa e l'aiuto a poveri e malati. Ha quindi invitato a partecipare domani alla giornata di preghiera per la Chiesa in Cina. Infine ha salutato il Movimento per la Vita, che concretamente aiuta tante giovani donne a portare a termine una gravidanza difficile.
Cari amici, con voi ricordo le parole della Beata Teresa di Calcutta. Disse: quel piccolo bambino nato e non ancora nato è stato creato per una grande cosa, amare ed essere amato.
C'è bisogno di politici autenticamente cristiani. Benedetto XVI lo ha detto nel suo discorso ai partecipanti alla 24esima assemblea plenaria del Pontificio Consiglio per i Laici, che si è riunita in questi giorni a Roma. Il tema offerto alla meditazione è testimoni di Cristo nella comunità politica. E il Papa ha parlato proprio della necessità della promozione di quei valori propri della dottrina sociale della Chiesa, come la vita, la famiglia, la solidarietà con i poveri, la libertà, la ricerca del bene comune. Ascoltiamo Alessandro Gisotti.
I cristiani non cercano l'egemonia politica o culturale, ma si impegnano perché sono certi che Cristo è la pietra angolare di ogni costruzione umana. È quanto sottolineato da Benedetto XVI, che ha ribadito la necessità per i laici di essere testimoni del Vangelo in tutte le loro attività ed ambienti.
Spetta ai fedeli laici mostrare concretamente nella vita personale e familiare, nella vita sociale, culturale e politica, che la fede permette di leggere in modo nuovo e profondo la realtà e di trasformarla. Che la speranza cristiana allarga l'orizzonte limitato dell'uomo e lo proietta verso la vera altezza del suo essere, verso Dio. Che la carità nella verità è la forza più efficace in grado di cambiare il mondo. Che il Vangelo è garanzia di libertà e messaggio di liberazione.
Quindi ha evidenziato che i principi fondamentali della dottrina sociale della Chiesa sono di grande attualità e valore per la promozione di nuove vie di sviluppo al servizio di ogni uomo, parole corredate da una viva esortazione.
Compete ancora ai fedeli laici partecipare attivamente alla vita politica in modo sempre coerente con gli insegnamenti della Chiesa, condividendo ragioni ben fondate e grandi ideali nella dialettica democratica e nella ricerca di un largo consenso con tutti coloro che hanno a cuore la difesa della vita e della libertà, la custodia della verità e del bene della famiglia, la solidarietà con i bisognosi e la ricerca necessaria del bene comune.
Richiamando i suoi predecessori, il Papa ha affermato che la politica è un ambito molto importante dell'esercizio della carità. Essa infatti richiama i cristiani a un forte impegno per la cittadinanza, per la costruzione di una vita buona nelle nazioni, come pure ad una presenza efficace nelle sedi e nei programmi della comunità internazionale.
C'è bisogno di politici autenticamente cristiani, ma prima ancora di fedeli laici che siano testimoni di Cristo e del Vangelo nella comunità civile e politica. Questa esigenza deve essere ben presente negli itinerari educativi delle comunità ecclesiali e richiede nuove forme di accompagnamento e di sostegno da parte dei pastori.
L'appartenenza dei cristiani ad associazioni e movimenti, ha detto ancora, può essere una buona scuola per questi discepoli e testimoni, sostenuti dalla ricchezza carismatica, comunitaria, educativa e missionaria propria di queste realtà. I tempi che stiamo vivendo, è stata ancora la sua riflessione, ci pongono davanti a grandi e complessi problemi. La questione sociale è diventata infatti anche una questione antropologica. In particolare ha poi indicato il rischio del diffondersi di un confuso relativismo culturale e di un individualismo utilitaristico ed edonista che indebolisce la democrazia e favorisce il dominio dei poteri forti.
Bisogna recuperare e rinvigorire un'autentica sapienza politica. Essere esigente in ciò che riguarda la propria competenza, servirsi criticamente delle indagini delle scienze umane, affrontare la realtà in tutti i suoi aspetti, andando oltre ogni riduzionismo ideologico o pretesa utopica.
Bisogna mostrarsi aperti ad ogni vero dialogo e collaborazione, ha proseguito, tenendo presente che la politica è anche una complessa arte di equilibrio tra ideali e interessi. Tuttavia, è stato il suo richiamo, non va dimenticato che il contributo dei cristiani è decisivo solo se l'intelligenza della fede diventa intelligenza della realtà, chiave di giudizio e di trasformazione. È necessaria una vera rivoluzione dell'amore, ha concluso il Papa, una rivoluzione che spetta innanzitutto alle nuove generazioni, chiamata ad un impegno sociale e politico, un impegno fondato non su ideologie o interessi di parte, ma sulla scelta di servire l'uomo e il bene comune alla luce del Vangelo.
La Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice in questi scorsi giorni ha avuto un incontro dedicato soprattutto alla finanza. Contro la crisi e le speculazioni, i governi operino con coraggio per il bene comune e la politica riacquisti il primato sulla finanza. E questo l'appello che il Papa ha lanciato ai partecipanti al convegno. Ce ne parla Sergio Centofanti.
La crisi economica attuale, ha detto il Papa, è dovuta in larga parte alla carenza di solidarietà e giustizia, al prevalere di interessi egoistici e alla debolezza dei governi nell'affrontare il fenomeno delle speculazioni nei confronti dei paesi più deboli, di cui una forte esortazione.
La politica deve avere il primato sulla finanza e l'etica deve orientare ogni attività.
I governi, ha proseguito il Papa, operino per il bene comune secondo una corretta gerarchia. I beni morali e spirituali sono infatti superiori ai beni materiali e culturali e non riducano al privato le religioni, perché sarebbe un danno per lo stesso sviluppo.
L'esclusione delle religioni dall'ambito pubblico, come peraltro verso il fondamentalismo religioso, impediscono l'incontro tra le persone e la loro collaborazione per il progresso dell'umanità. La vita della società si impoverisce di motivazioni e la politica assume un volto opprimente ed aggressivo.
A mercoledì prossimo.
Avete ascoltato
La settimana del Papa. 7 giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Rendiamo grazie al Signore. Arrivederci.